rispetto a quello che succede nel centro oggi, vabbè, qualche giorno fa è stata sgomberata una casa occupata nel quartiere di Barriera di Milano, che al cui dentro vivevano delle famiglie che in precedenza erano state sfrattate dalle loro abitazioni, molte delle quali sono famiglie arabe o di gente senza documenti. Durante lo sgombero di questa casa, alcuni degli occupanti sono finiti nel CIE. Questo legato anche alla composizione stessa del nostro quartiere, di fatto che è per lo più un quartiere popolare di arabi, fa sì che per noi sia abbastanza importante riuscire a portare avanti un discorso contro quello che sono i centri oggi. Questo fa sì che tutti quelli con cui possiamo organizzarci in qualche modo rischiano di finire nel centro. È abbastanza importante riuscire quindi a esserne continuamente solidali, dal momento in cui occupiamo una casa insieme, al momento in cui resistiamo allo sgombero, al momento in cui di fatto tu vieni portato in un centro. Avevamo un quadro in cui in Italia vi erano molti più centri, molti più reclusi, all'interno scoppiavano rivolte, evasioni di massa, insubordinazioni. Col passare del tempo i centri sono rimasti 5 su 13, per lo più smozzicati e distrutti, con 3 aree su 5 funzionanti, con pochissima gente all'interno. Questo ha fatto sì che la lotta interna al CIE, portata avanti dai reclusi, scemasse molto di livello. Un po' vuoi perché il cambiamento di legge dei tempi di permanenza, un po' vuoi appunto per l'esiguo numero di reclusi e quindi la difficoltà nel riuscire ad organizzarsi contro un ben più alto numero di poliziotti.
Allora, sono Trapani, Caltanissetta, Roma, Bari, Torino. Questi sono i nomi delle 5 città che ospitano gli ultimi CIE rimasti sul territorio nazionale. Sono 5 i CIE su 13 iniziali che sono ancora in piedi, parzialmente o totalmente.
Quindi nell'ultimo anno la macchina delle espulsioni è stata messa in grande difficoltà, non che quando funzionava a pieno regino non fosse comunque un meccanismo non sicuramente ben oliato, che serviva più a deterrente piuttosto che una vera e propria macchina delle espulsioni, identificazione e di cacciata dei senza documenti dal territorio italiano. Tuttavia, a fianco a questa inagibilità dei centri c'era anche un'intenzionalità da parte del governo di ristrutturare alcune delle strutture oramai dichiarate inagibili, molte appunto da destinare di nuovo a CIE, altre invece cambiare la destinazione d'uso e magari far diventare, a seconda dell'emergenza del periodo, magari in CARA o in centri di smistamento, in strutture insomma adatte ad ospitare quella che è l'emergenza migrazione di questo momento, che pare non essere prettamente quella dei senza documenti. Però il problema del CIE rimane.
L'allora governo tecnico nominò una commissione d'inchiesta guidata dall'ex ministro Cancellieri e da tutta una serie di prefetti, tutti rappresentanti interni al Ministero dell'Interno, quindi non vi erano rappresentanti delle associazioni o del mondo che ruota intorno ai CIE. Questa task force doveva doveva tracciare le linee guida che dovevano traghettare il sistema dell'identificazione ed espulsione da una situazione di ingestibilità e di inefficienza ad una situazione invece di efficacia, di controllo e di razionalità. Noi dobbiamo considerare, la legge dei 18 mesi di permanenza all'interno dei CIE in modo antieconomico, nel senso che questa legge ha di fatto portato ad un aumento dell'esasperazione interna, ad un aumento della tensione interna, portando di fatto a creare essa stessa, ad aumentare la possibilità di rivolte e di danneggiamenti, come di fatto è avvenuto. Proprio per questo, allo scopo di rendere più controllabile civile, meno tesa la situazione all'interno dei CIE, la legge del 25 novembre 2014 porta ad una diminuzione dei tempi di permanenza, improrogabili a 90 giorni, anche se poi sappiamo che succede di fatto che tra richieste d'asilo e lentezze burocratiche delle risposte del giudice di pace, di fatto c'è gente all'interno dei CIE che ci rimane per più di 90 giorni, per 4 mesi, per 4 mesi e mezzo, 5 mesi, anche perché nel momento in cui si fa la richiesta d'asilo di fatto le comunicazioni con l'ambasciata vengono bloccate, ma non vengono, cioè non c'è una sospensione del conteggio dei giorni passati all'interno del CIE, di fatto poi quando vengono riproposte, quando di nuovo viene negata la richiesta d'asilo, di fatto ricomincia un processo di identificazione, quindi all'interno del CIE non si sta per unicamente 90 giorni, come dice la legge. All'interno del mercato della detenzione amministrativa italiana di un nuovo ente, un ente molto particolare, la multinazionale GEPSA. All'interno del CIE di Roma e all'interno del CIE di Torino, come in altre strutture per richiedenti asilo, vi è un binomio, diciamo così, una struttura, una doppia struttura caratterizzata da una parte da un volto associativo umanitario, in questo caso Acquarinto, che rappresenta, diciamo così, il volto buono della gestione dei CIE, un'associazione siciliana con sede a Trapani che da anni e anni fa business sul corpo degli immigrati in generale, che siano reclusi o in un regime semidetentivo come all'interno dei CARA. I seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermined. Every little lie in this world come from the vine. E dall'altra parte c'è GEPSA, che è la multinazionale, una multinazionale francese nata e cresciuta intorno al carcere, nata proprio con un piano carcerario dell'apertura del mercato privato della carcerazione in Francia nel 1990. Branca di Cofelia, a sua volta branca di GDF Suez, una delle più grandi multinazionali che si occupa di elettricità e di energia in tutto il mondo. GEPSA si occupa all'interno del CIE di Roma e all'interno del CIE di Torino della parte burocratica, della parte manageriale, della parte legata alla gestione e al controllo generale dell'entrata ed uscita di merci, persone, denaro all'interno del CIE. I servizi all'interno dei due CIE di Roma e Torino sono gestiti da Acquarinto, però di fatto GEPSA, che non è presente fisicamente all'interno del CIE, ne gestisce la parte economica, burocratica, ha il ruolo di management, di controllo gestionario all'interno del CIE di Torino e di quello di Roma. Terza caratteristica è dopo l'attentato e l'attacco alla sede di Charlie Hebdo a Parigi, situazioni di questo tipo, situazioni emergenziali portano di fatto poi a permettere una legiferazione in senso reazionario in altri luoghi, come è successo in Italia. Iniziarono a passare all'interno dei CIE italiani dei sospettati di jihadismo, non parliamo le modalità per cui vengono sospettate, passavano un post su Facebook, passavano all'interno dei CIE italiani prima di essere espulse. C'è da dire due cose: uno, il fatto che queste persone sono dotate di documenti, quindi hanno un permesso di soggiorno, quindi in un certo senso si snatura la funzione del CIE, identificazione ed espulsione, anche perché ci passano dentro persone con i documenti in regola. E d'altra parte, passando all'interno del CIE, vengono poste all'interno di uno dell'isolamento, di una struttura differenziata all'interno delle strutture di identificazione ed espulsione. Quindi si avvera, viene reso concreto quello che era uno dei punti del documento programmatico del ministro Cancellieri, cioè l'inizio di un processo di differenziazione tra i reclusi all'interno delle strutture di detenzione amministrativa.
susseguirsi di rivolte di quest'estate, che hanno portato alla quasi totale distruzione del CIE di Torino e ad una riduzione della sua capienza effettiva a meno di 20 posti, contro i 180 iniziali, le possibilità di organizzarsi tra i reclusi sono ovviamente diminuite, complice anche la legge che ha ridotto a 3 mesi il tempo di permanenza massimo dentro ai CIE. Il venir meno della conflittualità interna ha comportato anche una minor conflittualità esterna, poiché i momenti di lotta erano fino ad allora per lo più legati a ciò che succedeva all'interno del centro. Ci siamo dunque chiesti che cosa potevamo fare per portare avanti un percorso di lotta autonomo che prescindesse da quello che succedeva all'interno del CIE e che allo stesso tempo potesse dare una continuità alle rivolte che si erano susseguite negli anni dentro il CIE di Torino e negli altri CIE italiani e che hanno comportato un forte danneggiamento delle strutture e il quasi collasso del sistema CIE. L'occasione ce l'ha data la decisione della prefettura di procedere alla ristrutturazione del centro, ristrutturazione che si è avviata all'inizio di quest'anno.
Gennaio del 2015, tra noi compagni di Torino abbiamo pensato di iniziare a discutere quale potesse essere un modo per riaffrontare la questione del CIE e rilanciare un po' la lotta.
Se da una parte prima la lotta al CIE era per lo è tuttora tra l'altro per lo più portata avanti dai reclusi, perché sono loro che bruciano i centri, sono loro che si rivoltano, dall'altro lato i compagni e i solidali si limitavano in qualche modo a portare avanti i presidi e la solidarietà spiccia di fatto alle rivolte dei reclusi. Il percorso che abbiamo deciso di intraprendere a Torino, ovvero la possibilità di iniziare ad allargare geograficamente perlomeno la lotta e quindi non andare semplicemente sotto le mura del centro, ma andarne a colpire tutte le sue diramazioni, che siano la ditta che lava i panni, che sia la ditta che lo ristruttura, che sia chi porta il cibo, ci ha dato la possibilità di essere parte attiva di questa lotta, di poter avere un percorso che sia autonomo e vada avanti a prescindere di quello che succede all'interno dei centri. Quindi nel momento in cui nel centro di Torino vi sono solo 20 reclusi e non hanno la forza per ribellarsi e rivoltarsi, in ogni caso tu hai la possibilità di fare dell'altro, hai la possibilità di andare a rompere i coglioni alla ditta che porta il cibo, che fa sempre schifo, o andare a cercare di bloccare di fatto i lavori di ristrutturazione del centro, mettendoci davanti ai cancelli, evitando che i lavoratori escano.
Per cui abbiamo pensato che si dovesse iniziare ad attuare una strategia di solidarietà anche dall'esterno, una strategia di solidarietà non solo quindi di affiancamento e di sostegno delle rivolte interne, ma anche una vera e propria lotta esterna.
Una delle possibilità tra l'altro intrinseche in questa lotta è il fatto appunto di poter essere solidali con i reclusi dei centri al di fuori di quelle che sono le città in cui i centri si trovano, perché fino ad oggi se volevamo essere solidali con i reclusi del centro di Torino bisognava andare a Torino, mentre se vogliamo cercare di colpirne le ditte hanno sedi di fatto in tutta Italia, se non addirittura anche in tutta Europa alcune, mentre questo mi dà la possibilità di fatto che se a Bari si rivoltano, lanciano via il cibo e fanno uno sciopero della fame perché il cibo fa schifo, io non ho necessità di avere un forte numero di solidali e compagni a Bari per poter fare qualcosa, ma ho la possibilità ovunque io mi trovo di cercare la ditta, la sede della ditta e andargli a rompere i coglioni e quindi in qualche modo sentirmi di fatto solidale ai reclusi.
L'obiettivo che ci siamo dati è stato quello di bloccare, rallentare o in qualche modo mettere i bastoni tra le ruote a chi si è assunto il compito di ristrutturare il CEDI Torino, ossia tutte quelle ditte che collaborano alla ricostruzione di quello che è stato distrutto negli anni dai reclusi. Riconoscere infatti le responsabilità di ogni piccolo ingranaggio della macchina delle espulsioni, compagnie aeree, mense che preparano il cibo per i reclusi, lavanderie e via dicendo, ci è infatti sempre sembrato importante, così come indicare tali responsabilità e dove è possibile disturbare e bloccare il loro lavoro. Allo stesso modo abbiamo ritenuto importante puntare il dito contro chi partecipa alla ricostruzione del centro, piccole ditte che si occupano di elettricità, fognature, costruzione di sbarre, cancelle e via dicendo. Dopo aver individuato tali ditte con un lavoro di ricerca e con l'aiuto dei reclusi, abbiamo organizzato dei blocchi davanti alle sedi di tali ditte, impedendo ove possibile ai mezzi di uscire e di andare a svolgere il loro infame lavoro, scoprendo in alcune occasioni che tali ditte ricevono appalti non solo per la costruzione dei CIE, ma anche per quello delle galere, delle diverse carceri che ci sono in Piemonte.
Chiaramente la procura torinese con gli arresti dell'altro giorno, con la sorveglianza speciale agli altri compagni, con gli sgomberi, fatto attaccano tutti quei compagni, attaccano le lotte sociali, attaccano quel tessuto che si cerca di costruire, quella rete che si cerca di costruire di solidarietà attiva. E chiaramente queste cose in qualche modo sono legate, perché chi oggi si trova sfrattando domani rimarrà senza documenti perché non ha un lavoro e non ha una casa, e in qualche modo tutti questi pezzetti di lotta o di repressione che siano si parlano nel momento in cui i compagni più attivi nelle lotte contro i centri, piuttosto che contro le retate, piuttosto che contro gli sfratti, vengono colpiti da misure che possono essere la sorveglianza speciale, gli arresti, i divieti di dimora e via discorrendo. E la procura di Torino chiaramente cerca di far piazza pulita di quelle che sono qualsiasi forma di resistenza in città, allontanandone i compagni o portandoceli via. È abbastanza innegabile il fatto che ad oggi vieni arrestato per una resistenza a uno sfratto, ma non è quello che vogliono loro colpire, è il fatto che tu sei un rompicoglioni, sei uno che è sempre lì pronto in prima linea a mettersi in mezzo. Il fatto che per loro non è accettabile che c'è nel nostro quartiere, nella nostra città, in tutte le città di fatto, qualcuno che ha l'intenzione, la voglia di rinunciare anche alla libertà propria per mettersi in mezzo.
CIE ovunque, così come la TAV o il carcere, per poter funzionare il CIE non conta solo sull'apparato repressivo o sull'ente gestore che ieri era la Croce Rossa e oggi sono GEPSA e Acquarinto, ma su decine di piccole ditte che si occupano degli aspetti pratici e quotidiani: lavare i panni, fornire il vitto, vendere biglietti aerei per le deportazioni, della manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento. Ditte che sono presenti nei quartieri e nelle periferie, sotto casa, celati dietro insegne luminose e furgoncini colorati, si nascondono i collaborazionisti dei lager di Stato. Ritrovarsi fra solidali di fronte a queste ditte, bloccarne la quotidianità e la normalità, per me significa concretamente danneggiare il business che si consuma sulla pelle dei reclusi e contemporaneamente parlare nella mia città e nei quartieri di CIE, rompere il silenzio che circonda quelle mura, esprimere solidarietà a chi vi è recluso.